Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Benvenute e benvenuti a Pubblica, Radio Popolare. Tutti i giorni dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30 oppure in podcast in ogni momento. Il podcast potete andarlo a recuperare, a scaricare dal sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, la pagina trasmissioni Pubblica. La guerra è la libertà di manifestazione del pensiero. Ancora non si è capito fino in fondo perché molte manifestazioni di questi ultimi giorni in solidarietà con i palestinesi siano state vietate dalle questure. Non si capisce se si guarda ai principi della nostra Costituzione, che prevedono il divieto delle riunioni in luogo pubblico soltanto, dice la Costituzione, per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, articolo 17. Si capisce invece il senso di quei divieti a manifestare se si guardano invece le intenzioni delle autorità che vietano, e le intenzioni delle autorità portano a negare il dissenso rispetto ad esempio alla linea del governo. Israele, ha detto ancora ieri la presidente Giorgia Meloni, ha il diritto di difendersi. E questa è la citazione di Meloni, chiuse le virgolette. Aggiungiamo che la strage a Gaza è, nell'interpretazione autentica del governo, quindi una conseguenza dell'esercizio dell'autodifesa da parte del governo israeliano. Il contrario di quanto sostengono invece i manifestanti, a cui è stato vietato il diritto di manifestare. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Donatella Della Porta.
Buongiorno a voi.
Sociologa, e buongiorno e benvenuto anche a Marco Revelli. Professor Revelli, buongiorno.
Buongiorno.
Sociologo e storico. Allora, io comincerei da qui. È un problema quanto sta succedendo, anche per chi non è d'accordo, ad esempio, con alcune delle posizioni che vengono espresse in quelle manifestazioni vietate. Cito soltanto due esempi: il genocidio del popolo palestinese e l'uso di un presunto stigma come l'accusa di sionismo. Comincio con la professoressa Della Porta e poi il professor Revelli.
Sì, è un grosso problema secondo me, perché l'accusa di antisemitismo, come cerco di dimostrare nelle ricerche che ho fatto, viene strumentalmente utilizzata in parte contro la sinistra, che antisemita non è, ma in parte anche contro gran parte della popolazione migrante, che ha preso posizioni molto nette sul conflitto in Medio Oriente, che si vede negare ancora una volta non solo il diritto a protestare su quello che viene considerato un genocidio, ma anche i diritti civili, politici, sociali, attraverso una stigmatizzazione forte, che non trova riscontro all'interno dei dati statistici, che mostrano invece come l'antisemitismo ancora venga principalmente dalla destra radicale e anche da quei partiti di destra che si sono alleati con un governo di estrema destra Israele.
E dopo ci torno a questo ragionamento, che tra l'altro fa parte appunto di questo suo ultimo libro appena uscito, proprio io l'ho ricevuto questa mattina, Guerra all'antisemitismo, con un grande punto di domanda: il panico morale come strumento di repressione politica, ed è pubblicato da Altra Economia. Professor Marco Revelli, anche a lei, è un problema quanto sta succedendo col tema delle manifestazioni vietate? Professore, non l'abbiamo sentita per 5 secondi, può riniziare per cortesia, grazie.
Sì, è un gigantesco problema per tutti noi, ed è un problema anche per il mondo ebraico, che viene coinvolto in queste operazioni strumentali. Sulla questione delle manifestazioni le cose sono chiarissime, basta riferirsi alla nostra Costituzione e il divieto preventivo di manifestazioni, per esempio come è avvenuto a Torino con una comunicazione del questore davvero grottesca, il quale ha detto che, data il carattere simbolico di quella giornata, si poteva presumere che i manifestanti avrebbero tenuto comportamenti contro l'ordine pubblico. È un'operazione da fantascienza. Quello che è avvenuto a Roma era scritto nelle scelte che sono state fatte dal Viminale. Gli scontri di Roma erano la profezia che si autoadempie: se si chiudono migliaia di persone, si sigillano dentro una piazza nella quale si sa che ci saranno alcune decine di persone disponibili allo scontro. Lo scontro avviene, era nell'ordine delle cose. Questa è la curvatura autoritaria di questo governo. Il ministro Piantedosi, fin dall'atteggiamento nei confronti dei rave, aveva mostrato questo voto, e i decreti sicurezza sono una conferma spaventosa che dovrebbe turbare qualsiasi cittadino o cittadina democratica. Quanto all'operazione linguistica dell'antisemitismo, è un'operazione assolutamente infondata quella di creare una identità tra antisionismo, che è, come dire, la critica di un'ideologia e di un movimento politico e di una linea di comportamento di uno Stato, e l'antisemitismo, che è un atteggiamento razzista che considera l'ebreo nemico da eliminare per il fatto stesso e solo di essere ebreo. Le due cose sono assolutamente separate. Assimilare le due cose significa fare un'operazione dannosissima allo stesso mondo ebraico, che in questo modo vedrebbe moltiplicati all'infinito i propri nemici anche là dove nemici non ci sono.
Allora, c'è una questione che adesso voglio vedere ritornando da Donatella Della Porta, perché sia Revelli che Della Porta prima avete sfiorato questo tema, e Della Porta prima faceva riferimento alle statistiche ufficiali e scrive in questo suo recentissimo libro Guerra all'antisemitismo, con un grande punto di domanda, che nonostante le statistiche ufficiali, leggo da Della Porta, indichino che la violenza politica di matrice antisemita sia prevalentemente riconducibile alla destra, molti governi occidentali hanno reagito alla distruzione di Gaza da parte di Israele reprimendo le manifestazioni di solidarietà verso i palestinesi. Il sostegno politico a Israele, prosegue la citazione, e lo sforzo di collocare la sfida dell'antisemitismo a sinistra e tra i cittadini che protestano hanno fornito la base per la repressione delle espressioni di solidarietà con la Palestina. Professoressa Della Porta, questa equazione quindi diventa un'equazione funzionale, il tutto sembra ricondursi ad un gioco di potere in cui le istituzioni finiscono per essere, da questo punto di vista, una vera e propria parte che gioca con il controllo della violenza, quindi non con un elemento, come dire, poco influente.
Senz'altro, e sottolineerei anche che i bersagli della repressione sono anche gli ebrei universalisti e antisionisti. Nel libro io prendo il caso tedesco come un caso illustrativo, anche se estremo, rispetto a quello che succede anche in altri paesi. E lì un terzo delle vittime dei moral panic, come li definisco, sono ebrei, anche stranieri. Nancy Fraser, una filosofa molto nota, è una di loro, che sono accusati di antisemitismo dal governo tedesco, che diventa assolutamente paradossale. Io credo che questo non dipenda tanto da sensi di colpa, quanto piuttosto dalla ondata xenofoba partita da destra, appunto da partiti di estrema destra che si sono alleati con Israele, che si presentano come i più filosemiti e che individuano il nemico principale nei migranti, soprattutto nei migranti di religione musulmana e provenienti dalla paesi del Nord Africa, ma in generale in tutti i migranti. Quindi diventa una sorta anche qui di profezia che si autoavvera sullo scontro di civilizzazione, in cui un gruppo etnico viene interamente deumanizzato e considerato come quasi per natura antisemita, mentre l'antisemitismo viene proprio invece dalla destra radicale, che difende forme di antisemitismo a casa ma con sostegno di Israele altrove. Quindi io credo che sia fortemente strumentale e anche come dire, incentivato dalla svolta destra di buona parte dell'elettorato in molti paesi, abbiamo visto Austria e Germania recentemente, ma che è una scelta ufficialmente orientata a recuperare i voti che si sono spostati a destra sul razzismo, ma che nei fatti, istituzionalizzando il razzismo, dà spazio all'estrema destra, cioè gli costruisce una risonanza politica e ideologica che porta a concentrarsi contro i migranti.
Allora, su questo punto adesso chiedo ad entrambi, sia a lei Della Porta che a Marco Revelli, che è ancora con noi all'ascolto, perché qualcuno potrebbe dire: benissimo, ma voi così avete delle tesi giustificazioniste nei confronti anche di soggetti, persone che in questi cortei sollevano cartelli che indicano, che accusano, diciamo così, di sionismo, anche persone specchiate, no, con la storia specchiata di essere stati appunto antinazisti, antifascisti oggi. Cioè, non temete che quella possa essere una delle questioni che vi viene ritorta contro? Il riferimento adesso era Liliana Segre, ovviamente. Non temete anche questa diciamo così, questa contro osservazione? Attenzione, così coprite quelli che accusano Liliana Segre di essere un agente sionista.
Io penso che con l'esperienza di aver studiato tanti movimenti, l'elemento importante è guardare al modo in cui alcune tematiche vengono impostate complessivamente. In ogni manifestazione al mondo succede che ci sono anche cartelli discutibili, ma nel libro quello che sottolineo è il fatto che si è creato un panico morale per cui un cartello o un episodio viene considerato empiricamente a torto come rappresentativo di un movimento nel suo complesso. Quello che cerco di analizzare nel libro è come viene inquadrato il tema del conflitto di Israele, e quello che emerge è che nel movimento complessivamente, forse proprio grazie anche al coraggioso intervento degli ebrei che dissentono fortemente da Israele e dicono questo genocidio non è fatto nel mio nome, non ha preso se non in frammenti irrilevanti posizioni antisemite, ma si è concentrato sulla lotta contro quello che veniva considerato come responsabile del genocidio, Israele. Questo è importante perché permette anche di pensare a nel futuro soluzioni possibili dove non è la razza o la religione che viene messa alla base di uno Stato, ma piuttosto sviluppano concezioni integrative, che sono del resto fortemente presenti anche all'interno della comunità ebraica e anzi sempre più presenti nella diaspora, che non si sente rappresentata da Netanyahu, che invece pretende di rappresentarla.
Professor Revelli, anche a lei la stessa domanda, ma in questo modo non giustificate appunto chi accusa di sionismo, così, di essere un agente sionista, Liliana Segre?
No, assolutamente. Se ci riferiamo a quel cartello aberrante che accusava Liliana Segre di essere un agente sionista, è inaccettabile e su questo il giudizio è netto. Questo non significa che si possa vietare una manifestazione perché compaiono qualche, compare in quel caso uno, un cartello aberrante. Io sono molto, molto d'accordo con Donatella Della Porta. Ci dice che oggi i principali, i più scatenati sostenitori della politica del governo di Israele sono le destre, sono le destre, spesso anche le destre estreme. E questo crea un paradosso. Il paradosso principale è costituito dalla nostra Presidente del Consiglio e da alcuni suoi stretti collaboratori che hanno nel Movimento Sociale Italiano o nell'ex Movimento Sociale Italiano e oggi danno patenti di antisemitismo a chi ha sempre combattuto l'antisemitismo. È davvero il mondo alla rovescia. Quel partito aveva tra i suoi fondatori e tra i suoi numeri di riferimento uno come Giorgio Almirante, il caporedattore della Difesa della Razza, la indecente rivista, quella sì, ferocemente antisemita, che ha preparato la persecuzione, le leggi razziali e poi lo sterminio. Questo è davvero un rovesciamento che ce la dice lunga, da una parte sulla spregiudicatezza di questa classe politica di Fratelli d'Italia, di estrema destra e così via, ce la dice lunga anche sui contenuti della politica del governo israeliano, questa politica basata esclusivamente sulla forza e sulla sopraffazione, sull'ostentazione di una forza che arriva fino allo sterminio, fino a sigillare 2 milioni di persone negandogli anche i medicinali, l'acqua e il cibo. Quella politica non c'è dubbio che piace a questa destra che ha sempre sostenuto e in qualche misura fatto l'apologia di quel tipo di politiche.
Ecco, senta professor Revelli e anche la professoressa Della Porta, che cosa ad esempio ieri a proposito di questa destra, di questa classe dirigente di destra, no? Che governa un paese come l'Italia, che è crescente nei consensi a livello europeo, vedremo poi cosa succederà negli Stati Uniti. Il presidente del Senato La Russa, ieri, il 7 ottobre, quindi anniversario della strage di ebrei da parte di Hamas dell'anno scorso, ieri ha partecipato a una commemorazione delle vittime alla sinagoga di Milano e nel corso appunto di quello che ha dichiarato mentre si trovava lì alla sinagoga c'è una frase che voglio girarvi e sottoporvi perché secondo me forse merita per estendere il ragionamento che avete abbozzato poco fa. Dice il presidente del Senato La Russa: mi avvicino a voi, e quindi si riferisce, no, alla comunità ebraica riunita dentro la sinagoga a Milano, mi avvicino a voi in punta di piedi, conscio che la mia provenienza politica possa creare imbarazzo. Questo è quello che dice La Russa, ma qual è la sua provenienza politica? Allora, se stiamo alle parole della Presidente Meloni, la provenienza politica di quel gruppo dirigente lì di Forza Italia, quindi La Russa, Meloni e tutti gli altri, arriva da una destra repubblicana, così come si è autodefinita la Presidente Meloni in passato, in questi due anni, una destra repubblicana che ha militato dentro il Movimento Sociale Italiano, ma anche in altre formazioni politiche. Però a questo punto non si capirebbe il senso della dichiarazione di La Russa. Perché La Russa dice mi avvicino a voi in punta di piedi, conscio che la mia provenienza politica possa creare imbarazzo? È la provenienza politica di chi è stato responsabile dello sterminio degli ebrei, della Shoah? È questo che sfugge dal senno di La Russa oppure sono io che non ho capito nulla? Della Porta e poi Revelli andiamo a chiudere. Pronto? Ah, la professoressa Della Porta allora è caduta, vediamo se riesco a richiamarla. Professor Revelli, a lei.
Quando Meloni si autodefinisce destra repubblicana, forse avrebbe fatto meglio a dire destra repubblichina, perché quella forza politica nelle sue origini, che non sono mai state rinnegate, deriva direttamente dalla Repubblica Sociale Italiana. Sono stati i reduci della Repubblica Sociale Italiana che hanno fondato la MSI, sono stati i reduci e non di secondo piano, di primissimo piano dell'ultimo fascismo, il peggiore, il più sanguinario, quelli che hanno governato il movimento sociale fino alla svolta di Pioggi, se vogliamo, ma rispetto alla quale l'attuale dirigenza di Fratelli d'Italia non era certo così consenziente. La Russa dice una cosa vera, dovrebbe creare imbarazzo, dovrebbe creare imbarazzo il fatto che ha continuato a celebrare quelle radici fasciste con i busti del Duce, con la partecipazione a un'infinità di manifestazioni in cui comparivano simboli e rituali del post-fascismo, del neofascismo e del fascismo stesso. Mi stupisce che la comunità ebraica non colga questo elemento stridente che non aiuta certo il mondo ebraico a comunicare i propri valori, perché i valori della cultura ebraica, soprattutto della cultura della diaspora, a cui appartenevano le migliori menti europee. Io ho conosciuto personalmente Primo Levi, era un tipico esponente di questa cultura cosmopolitica, razionalista, umanitaria, che sapeva pensarsi dal punto di vista delle vittime e di tutte le vittime. Questa era la cultura ebraica della diaspora, che oggi in qualche misura è sopravanzata, almeno nella politica del governo israeliano, da un altro tipo di cultura o di incultura, quella che rivendica le ragioni teologiche della proprietà della propria terra. Quando si sente dire che quella terra gli è stata data 2500 anni fa.
Certo, professor Revelli, allora, visto che mancano soltanto 3 minuti, vediamo con la professoressa Della Porta che ci ha riraggiunto in linea. Io non so se lei, Della Porta, aveva sentito la domanda che avevo rivolto ad entrambi, a lei e a Revelli, sulla Russa, sul Presidente del Senato.
No,
allora gliela ripropongo rapidamente. Il Presidente del Senato ieri, il 7 ottobre, nell'occasione dell'anniversario appunto delle vittime della strage di ebrei di un anno fa da parte di Hamas, ha partecipato ad una commemorazione alla sinagoga di Milano e nel corso di quella commemorazione la Russa, Presidente del Senato, ha detto: mi avvicino a voi in punta di piedi, conscio che la mia provenienza politica possa creare imbarazzo. Allora io mi chiedevo, ma questo imbarazzo a che cosa deve essere dovuto? Un imbarazzo se la Russa è chiaramente identificabile come non l'erede, ma il responsabile della Shoah, il responsabile dello sterminio di ebrei. Oppure c'è un'altra considerazione da fare, che invece la Russa sta parlando, ma in maniera impropria, di sé, come ne ha parlato la Presidente Meloni, e cioè una destra repubblicana, quella a cui appartiene la Russa e la stessa Meloni, che è stata un pezzo della storia appunto della Repubblica dal 48 fino ad oggi. Sono io che non ho capito, professoressa, oppure quelle parole di La Russa vogliono dire comunque qualcosa?
Io posso rispondere sulla base di ricerche che sono state fatte in questa posizione che hanno sorpreso molti di una alleanza forte tra la destra radicale e il governo di Israele, che si è trasformato nel promozione da parte di partiti come Alternative für Deutschland, i partiti più razzisti che conosciamo in Europa, in una autopresentazione come difensori della lotta contro l'antisemitismo. Ecco, quello che è stato osservato e che può senz'altro portare a molto imbarazzo è il fatto che tutti questi partiti sono rimasti profondamente razzisti e antisemiti nell'ambito domestico, nell'ambito nazionale. Quindi l'imbarazzo è anche legato, secondo me, al paradosso di promuoversi e proporsi come difensore di una lotta all'antisemitismo quando al contempo si difendono e promuovono, nel caso di questi partiti dell'estrema destra, posizioni che sono profondamente razziste e che appunto stridono anche con molte visioni degli ebrei universalisti e
sionisti,
che ci sono state infatti molte dichiarazioni paradossali da parte di non ebrei nell'accusarli di antisemitismo.
Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, i collegamenti sono anche un po' disturbati, ma vi ringrazio molto alla sociologa Donatella Della Porta. Buona giornata e a presto.
Buona giornata a voi.
E buon viaggio, visto che è in treno, e buona giornata e a presto anche al professor Revelli, sociologo e storico. Buongiorno.
Grazie a voi.
Buona giornata ad entrambi. E alle 11:27 minuti chiudiamo questa puntata di Pubblica. Ricordo il titolo del libro di Donatella Della Porta, appena uscito, pubblicato da Altra Economia: Guerra all'antisemitismo? Punto di domanda. Il panico morale come strumento di repressione politica. La linea adesso va a Calt, Ira Rubini. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.